Carissimi amici, domenica scorsa abbiamo sentito il rapporto meraviglioso che noi pecorelle di Dio abbiamo con il Buon Pastore. Lui ci conosce una ad una, ci chiama per nome, ci porta quando siamo zoppe e non possiamo camminare come me nel suo seno. È un buon pastore che di fronte al nemico dà la vita, non fugge davanti al lupo. Oggi, cari amici, entriamo nel mistero più profondo della Chiesa. Oggi entriamo e conosciamo la forza propulsiva del cristianesimo. Oggi entriamo proprio nel midollo, potremmo dire, della nostra fede. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi è che non conosce la vite e l'uva nella sua stagione? Vedete, l'uomo ha sempre tentato di uscire dalla sua creaturalità. Pur essendo la voce e la coscienza dell'universo, ha sempre sentito il bisogno di andare oltre, ribellandosi a Dio. Ricordate, no? Le prime pagine del mondo, la torre di Babele. Non era costruire una torre che arrivasse fino al cielo, era simbolica, no? L'uomo che tentava di sostituirsi a lui e Dio disperse le lingue. Nel corso dei secoli, leggete la storia e la filosofia, l'uomo sempre non ci vuol stare dentro i limiti della sua creatura. Vuole andare al di là dell'umano, è troppo poco l'umano per l'uomo. Ma perché? Ma è la colpa del Padre Eterno. L'hai fatto poco al di sotto di un Dio, di gloria ed onore lo hai coronato, tutto è posto sotto i suoi piedi. Questo è quanto dice il Salmo 8 della Bibbia. Quindi Dio ha impresso in me e in voi la sua immagine. Noi siamo umano divini e quando vogliamo uscire attentiamo a Dio e lo vorremmo spodestare. Oggi, sempre, oggi poi, guardate, l'umanità è in una fase ascensionale di ribellione. Guardate le cronache, aspettate fra qualche giorno in Italia, quando entrerà una nuova legge. Sentirete, l'uomo che vuol sostituirsi a Dio. Siamo padroni del mondo. È vero? Non credo. Ieri sera, proprio leggendo, tornando nei miei studi, ho rivisto un amico dei miei studi, un certo filosofo Nietzsche e un certo poeta D'Annunzio. L'uno e l'altro, nelle diverse dimensioni, D'Annunzio nella sua poetica e Nietzsche nella sua filosofia, sono stato a leggere Così parlò Zarathustra e la Gaia Scienza di Nietzsche, dove si parla del Übermensch, dell'oltre uomo. Cioè, è morto nel manicomio comunque. Ha voluto anche lui tentare di dar la scalata al Padre Eterno. Sentite, ho tratto poche parole per farvi capire il pensiero di quest'autore. L'assoluto cambiamento che interviene con la negazione di Dio. Dio è morto e noi l'abbiamo ucciso, grida il nostro filosofo. Ora siamo noi stessi Dio, dobbiamo conferire a noi stessi gli attributi che si assegnavano a Dio. Morti sono tutti gli dèi, ora vogliamo che l'ultrauomo, Übermensch, viva. Questa sia un giorno la nostra ultima volontà. Siamo ormai al crepuscolo degli dèi, che si stanno sgretolando da soli, preparando l'avvento dell'oltreuomo, che apparirà nel nuovo giorno, mentre l'uomo e i suoi valori saranno ormai tramontati. Parole chiarissime, l'ho estratte proprio, sono precise. Amici, il Signore, che da sempre ha visto questo desiderio dell'uomo di essere Dio, l'ha studiata fitta, mediante l'incarnazione. Che dice Sant'Agostino? Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio. Mediante l'incarnazione, no? Ricordate Dante, nella Divina Commedia, quando ci parla di un Dio fatto uomo che non ha disdegnato la nostra natura e la Madonna che ha dato questo Cristo all'umanità, ha nobilitato la nostra stirpe. Tornate al canto 33 del Paradiso. Amici, Dio ha pensato di farci Dio. Come si chiama questo processo? Si chiama divinizzazione o cristificazione, ma non alla maniera nicciana, ma alla maniera di Dio, alla maniera divina. Io sono la vite, voi siete i tralci. Amici che siete papà e mamma, cosa circola nelle vene dei vostri figli? Il vostro sangue. Cosa circola nelle vene del nostro spirito mediante il battesimo? Sentite, la linfa che è nella vita trinitaria, Padre, Figlio, Spirito Santo, noi siamo inseriti in questo bellissimo viaggio nell'eternità e nella divinità. Guardate il Signore come l'ha studiata fitta, eh? È venuto incontro al desiderio dell'uomo, ma non nella ribellione a Dio, ma un Dio che si fa uomo, che si annienta, simile a noi in tutto fuorché nel peccato, perché non fossimo elevati a Dio. Noi, dice la Bibbia, siamo innestati, noi frutto selvatico, siamo innestati sulla vite che è Cristo. Voi conoscete cos'è l'innesto, no? Andate in campagna, fatelo pure. Quando inseriamo una gemma, l'albero si cambia. Noi, povera umanità peccatrice, inseriti ciascuno nel circolo trinitario, diventiamo Dio, ma veramente figli di Dio. Vedete, quando io spiego il battesimo, lo ricordo sempre. Io chiedo, abbiamo battezzato l'Adriana l'altro sabato con la bimbina sua, ho chiesto, Adriana, ma tu rinunci al peccato, all'architetto del male che è il demonio? E tutte e due mi hanno detto, rinuncio. Cioè, rinunciamo a fare il male. E ho chiesto ancora, ma tu credi in Dio? Credo. In quel momento, vedete, Dio ha preso queste due creature e le ha elevate da umili persone a suoi figli. E hanno potuto per la prima volta dire, Abba, Padre, Padre mio! Ma in senso vero è. Vedete, mentre nell'adozione umana c'è una fictio legis, c'è una funzione della legge, perché il figlio che adotto è nel mio, però attraverso la legge è mio, però non circola nelle vene di questo bimbo, di questa bimba, il mio sangue. Nel battesimo è rovescio. Noi ci chiamiamo figli adottivi, ma non che siamo veri, ci chiamiamo figli adottivi per distinguerci da Cristo che è figlio naturale. Dio ha un solo figlio, Gesù Cristo, ma siamo come Lui. E nel battesimo entriamo nella corrente trinitaria per cui nelle mie vene scorre la vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sentite cosa scrive in quel famosissimo discorso di San Leone Magno, mi pare la notte di Natale dell'Ottocento. Cristiano, andate su internet, pigiate San Leone Magno, notte di Natale, vi dà subito, sentite che meraviglia. Riconosci, o cristiano, la tua dignità, riconosci chi è il tuo capo e di quale corpo sei membro, che strappato dal potere delle tenebre sei stato trasferito nel regno della luce, sei diventato il tempio di Dio, il suo tabernacolo. Ricorda il prezzo pagato per il tuo riscatto, è il sangue di Cristo. Sentite che roba? San Paolo, che usa un altro linguaggio, usa questa metafora. Il Cristo totale, il corpo mistico di Cristo. Quando io imparavo teologia all'università, mi ricordo che della Chiesa si davano tante definizioni. La Chiesa è una società giuridicamente perfetta nel campo del diritto. Ma c'era un'altra bellissima espressione coniata da San Paolo e ripetuta da Pio XII nella Mystici Corporis: voi siete il corpo di Cristo, di cui Cristo è il capo, voi siete le membra. Ma non c'è un capo senza membra e le membra senza un capo, è un tutt'uno. Noi siamo il Cristo stesso mediante il battesimo, perché inseriti in questa corrente trinitaria. Avete sentito? Bellissima la lettura di oggi. rimanete in Cristo, rimanete in me. Ma che vuol dire rimanere? Non vuol dire rimanere in senso statico, ma in senso dinamico. Scusate, ma noi quando piantiamo, facciamo una piantina, la mettiamo e la piantiamo, e non la piantiamo perché rimanga tale, ma la piantiamo perché cresca. E che ci vuole? Ci vuole il sole, l'acqua di zapparla e il concime. E il concime. Rimanete, dice Gesù, nel mio amore. Rimanete nella mia legge. Domenica scorsa, verità e libertà. La legge è segno di libertà. Mi hanno chiamato giorni fa un professore da Milano, mi diceva: bellissimo l'esempio che ha portato di segnali stradali, dei principi non negoziabili. È facilissimo, no? Se io interpreto i segnali stradali e non li eseguo perché mi comandano, succede il caos, ci ammazziamo tutti. Si chiamano principi non negoziabili. La verità non si negozia, comanda. I segnali stradali sono verità non negoziabile. Se tu li interpreti in modo diverso, noi non possiamo più camminare, siamo nel caos e ci ammazziamo. Così, vedete, rimanere nella legge di Cristo vorrebbe dire rimanere non nel caos, ma nell'ordine di crescita, e diventiamo come Cristo, per essere il Christus totus, il Cristo totale. Rimanere nella croce di Cristo. Amici, ricordate, non c'è un Cristo senza la croce. Chi vi predica un Cristo è un falso, non esiste, eccolo qua. E Cristo le croci non ce le leva, ci aiuta a portarle. Cristo è il buon Cireneo. E cos'è la croce? È il concime. I bei fiori delle vostre terrazze o dei vostri campi non crescono senza il concime. Cioè, ma il concime puzza, è certo che puzza, ma senza il concime quel fiore, quella pianta da frutto non cresce. Vedete quindi la necessità di che cosa? Della concimazione. La necessità della potatura. Pensate il contadino come è attento. È tempo di potature. Noi dobbiamo potare le rose, abbiamo potato gli olivi, poi se potiamo le piante, no? Le due gestroemie che sono bellissime, che a settembre fioriscono. Ma perché potiamo? Amici, la potatura è dolore, è taglio. I tagli fa male. Ma il contadino che taglia non taglia per sfizio, taglia perché quella pianta, eliminati i rami inutili e parassitari, diventi fruttuosa, dia un buon frutto. Invece che di 1000 piccole mele, ne da 100, ma belle così. E così, vedete, noi ci dobbiamo lasciare tagliare, potare. E soprattutto, vedete, che cosa ci pota? Come fa il Signore a potarci? Attraverso il dolore. Quanto dolore, questa mattina da Pompei mi ha fatto tanto pena sto Signore, pregate per la mia famiglia, siamo accasciati proprio, pregate per grazia, preghiamo per questa figlia 24enne che provocando tanto dolore. Amici, il dolore, immaginate un uomo senza dolore, io non lo so immaginare. Io che ho provato il dolore della morte di mia sorella, come capisco, tu che hai perso la moglie, tu che hai perso un figlio. Io non sono ancora capace di tornare nella sua camera, pensate. Fra poco la vedremo. Ieri sera ho visto il bozzetto che noi faremo sotto lì alla Madonnina, sopra la Madonnina, riprodurremo in ceramica la foto di mia sorella, perché lì era il terreno dove organizzava con le bambine il corso di ricamo. Era la sua piazzetta, quella Madonna benedicente. E ripanteremo questa ceramica col suo volto e con la scritta La Franca, l'artista di Dio, è pronta. Fra 10 giorni me la porterà, la metteremo, e lì andando a pregare la Madonna, pregate anche la mia sorella. È una santa. Pensate, ho ritrovato l'altro ieri nel suo cassetto, per caso, non l'ha aperto, il mio nipote l'ha aperto. Sapete che ho ritrovato? Una stigmata, il sangue delle stigmate di Madre Speranza. Ho avuto paura, non l'ho toccato, l'ho richiuse, questo sangue, vedeste che roba, impressionante, perché la Franca era l'infermiera della Madre Speranza, era la confidente, e lei ci ha scritto questo documento del suo sangue, me l'ha dato il primo di alle ore 1, perché la Franca era la prima figlia chiamata da Gesù, era la sua, chiamamolo cocca, chiamata dal Signore. E a lei ha fatto vedere le stigmate, ha fatto vedere la scarnificazione del suo collo della notte del 10 febbraio prima di mettere i voti. Te la do io la franca. Gli apparve sotto forma di lupo e la sbranò qui sotto tutta massacrata. E la mattina, il giorno dei voti, franca, vieni qua, vieni a vedere il demonio questa notte che mi ha assalito. E mi diceva: la franca te la do io a te e ai suoi genitori, metterò la disperazione. E mio padre, pensate, già aveva visto il luogo dove suicidarsi, pensate. Poi la Madonna è intervenuta, la Madre Speranza ha pregato e tutto si è tranquillizzato. Ma mi sono, abbiamo vissuto terribili momenti. Pensate, quindi capisco cos'è la sofferenza, molto più come quando ero malato, moribondo nel 94 ad Ancona. Mi ricordo che il professore, quando mi vide scendere, dice: ma lei è un atleta? E dico: sì, ho fatto il calciatore per tanto tempo, si vede dal modo come si muove, no? Dice: ma lei è finito. E lo vedo, sono finito. Io dissi a mia sorella: se tornerò a casa, quando tornerò a vedere i malati, li amerò con un amore diverso. Io che ho sofferto il taglio delle mie carni da sveglio, ero tutto infetto, pensate, svenuto come, così come un salame, no? Io che ho sentito il dolore, ho visto, mi vide allo specchio, sembrava un ranocchio, un esoftalmico, grigio-verde, rosso-verde, ma tornerò a casa, eccomi qua, quanti anni sono passati, vuol dire che non era ora che morissi, ma ho capito cos'è il dolore. E guardate che ogni volta che vengo, adesso non ci vengo più, ogni volta che mi dite dei vostri dolori, come li capisco, perché io sono stato toccato nella mia carne, ferito da sveglio, ho sentito tagliare il mio corpo dal bisturi del medico. Amici, cos'era questo taglio? Era una potatura. Vuol dire che anch'io dovevo essere potato, che c'erano tanti rami secchi nella mia vita, forse l'orgoglio, forse non so, tanti altri difetti, ma come mi è servito quella potatura? Oggi il Signore ci pota in un altro modo, con il Covid. Oggi sentite le discussioni, castigo di Dio, non castigo di Dio, ma lasciate state queste discussioni. La Madonna parla di una grande prova, che voi figli, ma non è questa, dovrà ancora venire, non potrete sopportare. E che sarà, tesori miei? Boh, ma io sarò con voi. Pregate, pregate, pregate. Tornate a mio figlio, io sarò con voi. Ed ecco la potatura del mondo. Ma Dio non ha bisogno mica di castigarci per raddrizzare il cervello, Sa che ha detto col Covid? Vi lascio fare. No, fate. Tornate a leggere la prima pagina della lettera ai Romani. È il mondo di oggi. Lettera ai Romani. Vedete il mondo di oggi. Identico, non è cambiato niente. Il mondo lo sta potando il Signore con il Covid. Ci ha lasciato soli. Soli! Ci vaccini, poveri tonti. Venga, anch'io mi sono vaccinato. Sì, ma non risolviamo. Ora c'è l'indiana, poi verrà la bengalese, poi arriverà la bosniaca e non finiamo più di qui. E quando finisce? Non lo so. La sofferenza del mondo. Questa è una potatura, vedete. Il Signore vuol farci capire: senza di me, sentite queste parole, non potete far niente. Ah, madoni, io ho fatto una villa a 500.000 euro. E beh, dopo? Ho fatto una macchina d'accesso, una Volkswagen, 160.000 euro. E dopo? Ho prenotato il mare, la montagna, vado a Cipro, vado in Thailandia. E dopo? E dopo? E dopo? E dopo che succede? Amici, il Signore non è che ci impedisce di realizzare i nostri progetti. Possiamo guadagnare tutto Perugia, tutto il mondo. Ma a che serve tutto questo? Che senso hanno queste parole? Senza di me non potete far niente. Eccolo il senso. Sì, potete comprare la villa del 160.000 euro per automobile, al mare, in montagna, a sciare. Tutto bene. Ma a che serve? Non serve a niente. Se tu non metti il fuoco per l'eternità, stai perdendo tempo. Noi non siamo i figli del tempo. Noi siamo i figli dell'Eterno, siamo i pellegrini dell'Assoluto. Dio ha messo nel nostro cuore la nostalgia, come dice Horkheimer, la nostalgia dell'eternità. Noi non siamo fatti per vivere un mese, 100 anni, 110 anni, vecchi ritrappiti. Noi siamo fatti per l'eternità. Non può far nulla senza di lui per l'eternità. Poi fa tutte le ville possibili, ma non servono a niente. No. Ed ecco, vedete, la potatura del mondo. Nel nome del potere, nel nome del sesso e nome del denaro. È l'antica Trinità e l'odierna Trinità. Noi non diciamo così, noi diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma già San Giovanni ne parlava, La concupiscenza degli occhi, l'avidità del denaro. La superbia della vita, l'orgoglio. E la concupiscenza della carne, la lussuria. Sono cose vecchie quanto l'uomo, quanto il mondo. Ma è Dio ci pota, vedete, attraverso la sofferenza. Dicevano i nostri vecchi, con molta saggezza, andrà sconto dei nostri peccati. Oggi guai a parlare di queste cose. E siete matti. Ma voi oggi sentite mai un prete che vi parla del purgatorio, della morte, dell'inferno? Ma siete matti. Qui lo sentite a Santa Lucia. Girate il mondo. Se ce n'è uno, dite, voglio mettere in contatto. Oggi nessun più vi parla dell'eternità. Oggi vi parlano della Chiesa mondanizzata, della Chiesa assistente sociale. Oggi vi parlano degli emigrati. Oggi vi parlano delle ONG. Ma noi non siamo. Noi non siamo un club privato, non siamo dopolavoristi, ammogliati e scapoli. Noi siamo la Chiesa del Signore, noi siamo il corpo di Cristo, noi siamo il mistero di Dio nell'umanità, altro che tutte queste storielle. Amici, senza di me non potete far niente. Sì, facciamo le ville, anch'io compro tante case, ma le ho vendute tutte. Ci sono tanti negozi, ho venduto tutto, non mi serve per l'eternità. Non mi serve. La mia mamma, che Dio l'abbia nella gloria del paradiso, già c'è. La madre Speranza l'ha vista, beh, l'ha detto che è in paradiso, anche il mio papà. Che hanno fatto i miei genitori? Quello che dovreste fare anche voi, insegnare ai vostri figli l'amore. I miei hanno sofferto come i cani, hanno tribolato nella miseria, nel dolore. E la mamma mi diceva, cocco, guarda, ci abbiamo le mani, ci abbiamo la fede e andiamo avanti. E siamo risorti e ci hanno fatto vendere tutto per i poveri. Che bello! Ed ecco la portatura, vedete? I miei genitori hanno fatto saggiamente, con Cristo, hanno messo il carbone per tutta l'eternità, per godere il santo fuoco di Dio. Amici, nascere di nuovo. Se noi non rinasciamo, non possiamo stare col Signore. Ma chi è che continua quest'opera di potatura, di rinascita? Chi? Nascere di nuovo, l'uomo nuovo, la nuova creazione, uno spirito nuovo, un cuore di carne al posto del cuore di... È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, ma chi è? Non è un Dio rinchiuso su di sé, come Giove nella letteratura greco-romana, no? Ha per nome il nostro spirito, che si chiama amore, in uno stato di apertura, di emanazione, di generazione, in una circolazione interiore di vita e di amore. Noi siamo presi in questa circolazione, appuntate, generati nel Cristo, investiti nell'amore. Allora, amici, invochiamolo questo Spirito Santo, perché lui dia un senso alla nostra esistenza. Invochiamolo perché sia luce in questo momento particolare della tenebra che avvolge il mondo, sia conforto e speranza in questo immenso caos, in questo spirito di Babele, carico di presunzione e d'orgoglio. E allora permettetemi di invocare lo Spirito Santo. Spuntino quali fiori le parole sulle labbra finalmente gaudiose. È rivento impetuoso sulle prime scogliere del mondo. È ricolomba uscita dalla nube eterna. Voglio dispiegare laudi al davanzale tra cielo e mare. Luce creante, luce sostanza delle piante e degli uccelli in volo, festa del nostro pensare, del nostro guardare le cose ogni giorno nuove. Nel cuore riversa le gioie celate nelle ali dei colombi, nella impaziente gola delle rondini, quando fiorisce il giorno, fammi piena la bocca di profumo, che io possa intrecciare parole soavi o spirito consolatore, sconosciuta anima del mondo, librata sugli abissi e origini. Turoldo.